Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012. Fede nel Santo Vangelo. Quando il beato Tommaso da Celano vuole presentare l'ideale più alto del serafico padre San Francesco d'Assisi, è ben deciso a dichiarare che l'ideale più alto per lui era vivere il Santo Vangelo con ogni possibile perfezione. Ecco difatti come scrive il Celano. La sua aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma, era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Per un certo tempo San Francesco deve essere stato un pensoso ricercatore della strada giusta o migliore da seguire nell'impegnarsi con il Vangelo per camminare sui passi di Gesù, il Salvatore. Pensare, meditare, pregare, attendere fiducioso per giorni e giorni. Questo egli fece, finché avvenne quel che egli sperava avvenisse, ossia un segnale preciso di avvio sulla strada senza più ritorno per la sua santificazione. Ciò avvenne infatti alla Porzioncola, nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, dallo stesso San Francesco restaurata poco prima. Poteva essere la mattina del 24 febbraio 1909, festa di San Mattia Apostolo, o del 12 ottobre 1908, festa di San Luca Evangelista, quando San Francesco stava partecipando alla Santa Messa e ascoltava la lettura del Vangelo sulla missione degli Apostoli, che riporta le parole con le quali Gesù dice agli Apostoli che nello svolgere la loro missione non devono possedere né oro né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il regno di Dio e la penitenza. Subito dopo la Santa Messa, colpito da quella lettura del Vangelo, San Francesco chiede al sacerdote celebrante di volergli spiegare punto per punto il brano evangelico letto nella Messa. E dopo aver ricevuto la spiegazione, egli uscì in un'esclamazione spontanea con queste parole: «Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore». San Francesco aveva trovato finalmente il suo punto di partenza per vivere secondo il Vangelo. Adesso le sue ansiose attese si erano placate. Ecco il Vangelo da vivere. Ecco come vivere il Vangelo. La tensione ora si fa alta ed egli si lascia illuminare e impegnare con passaggio rapido all'azione per mettere in pratica il Vangelo. Idealista attivo qual era, infatti, San Francesco rifugge con prontezza da verbalismi a vuoto e da sentimentalismi inconcludenti. Al contrario, egli cerca subito l'incarnazione viva dell'ideale, attuato nel tessuto concreto e vitale delle scelte di vita e dei comportamenti conseguenti. Da quel momento di illuminazione, dunque, nella Porzioncola, San Francesco si avvia con rapidità a vivere secondo il Vangelo, diventato ora sua forma di vita, suo codice di comportamento, sua norma ispiratrice per ogni cosa. Per lui il Vangelo era spirito e vita. Niente poteva essergli messo alla pari e lui del Vangelo non voleva lasciar cadere neppure uno iota. passò molto tempo e cominciarono ad arrivare i primi compagni, desiderosi di vivere come San Francesco. Per primo si presentò Bernardo, ricco commerciante. Subito dopo si presentò Pietro Cattani, valente giureconsulto. San Francesco già conosceva per sé solo la vita evangelica da vivere, ma adesso doveva trovare il modo di viverla anche per questi suoi nuovi compagni. Andò con loro nella chiesa di San Nicolò, si partecipò alla messa e subito dopo, come scrive San Bonaventura, Francesco, devoto adoratore della Trinità, per tre volte aprì il libro dei Vangeli, chiedendo a Dio che per tre volte confermasse il proposito di Bernardo. Alla prima apertura si imbatté nel passo che dice: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri». Alla seconda: «Non portate niente durante il viaggio». Alla terza: «Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». «Questa», disse il santo, «è la via e la regola nostra e di tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra compagnia». Vediamo sempre la presenza del Vangelo che impregna ogni scelta e ogni decisione di vita di San Francesco, e così sarà per ogni tempo e per ogni vicenda, fino alla fine della vita. Il Vangelo è la sorgente vitale del nostro vivere e morire per l'eternità nel Regno dei Cieli. San Francesco è interamente polarizzato, e nulla potrà avere valore al di fuori del Vangelo, che è l'unica strada della salvezza eterna. E per questo il Vangelo, secondo San Francesco, va osservato sempre alla perfezione, come dice la leggenda dei tre compagni. E anzi, alla lettera, come dice la leggenda perugina, dove leggiamo che davvero San Francesco osservò il Vangelo alla lettera, dal tempo che cominciò ad avere dei fratelli fino al giorno della sua morte. Frattanto, nuovi compagni si presentano a San Francesco in Assisi per condividere la sua forma di vita evangelica. E il Celano scrive che allora San Francesco scrisse per sé e per i frati, presenti e futuri, con semplicità e brevità, una norma di vita o regola, composta soprattutto di espressioni del Vangelo, alla cui osservanza perfetta continuamente aspirava. E San Bonaventura ugualmente scrive che poiché il numero dei frati a poco cresceva, il servitore di Cristo scrisse per sé e per i suoi frati, con parole semplici, una formula di vita, nella quale, posto come fondamento imprescindibile l'osservanza del Santo Vangelo, inserì poche altre cose che sembravano necessarie per vivere in modo uniforme, con la speranza di far approvare ogni cosa dal sommo pontefice Innocenzo III, come poi di fatto avvenne. Perché una nuova regola? Verrebbe da chiedersi in realtà perché San Francesco ha voluto una nuova regola, anziché prendere una delle regole già approvate dalla Chiesa e collaudate da secoli di esperienza vissuta da molte famiglie religiose monastiche ed eremitiche. Proprio San Domenico, ad esempio, contemporaneo di San Francesco, aveva scelto la regola di Sant'Agostino per i suoi. Come scrive il Celano, in effetti, quando San Francesco a Roma incontrò il pio cardinale Giovanni di San Paolo, questi, prudentemente conosciuto l'ideale di vita del poverello, lo interrogava su molti punti e cercava di convincerlo a scegliere la vita monastica o l'eremitica. Ma San Francesco ricusava con quanta più umiltà poteva quegli argomenti, non perché li disprezzasse, ma perché si sentiva trasportato da più alto desiderio, seguendo con amore un altro ideale. Il vescovo ammirava il suo zelo, tuttavia, temendo che non potesse perseverare in un ideale così alto, gli additava vie più piane. Infine, vinto dalla sua costanza, accondiscese alle sue preghiere e si impegnò a promuovere la causa di lui davanti al Papa. La leggenda perugina, poi, riporta un capitoletto ancora più significativo, dal titolo «Non parlatemi di altre regole», nel quale si racconta che durante il capitolo generale molti frati pregarono il cardinale Ugolino, presente al capitolo, di persuadere San Francesco ad ascoltare i consigli dei frati più dotti, facendosi anche guidare talvolta da loro, che chiedevano di appoggiarsi alle regole di San Benedetto o Sant'Agostino o San Bernardo per organizzare una vita religiosa più ordinata. E il cardinale, di fatto, fece l'esortazione a San Francesco. Udita che ebbe San Francesco l'esortazione del cardinale su tale argomento, è scritto nella leggenda perugina, lo prese per mano e lo condusse davanti all'assemblea capitolare, dove disse: «Fratelli, fratelli miei, Dio mi ha chiamato a camminare la via della semplicità e me l'ha mostrata. Non voglio quindi che mi nominiate altre regole, né quella di Sant'Agostino, né quella di San Bernardo o di San Benedetto. Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io fossi un pazzo nel mondo. Questa è la scienza alla quale Dio vuole che ci dedichiamo. Egli vi confonderà per mezzo della vostra stessa scienza e sapienza. Io ho fiducia nei castaldi del Signore, di cui si servirà per punirvi. Allora, volenti o nolenti, farete ritorno con gran vergogna alla vostra vocazione». Stupì il cardinale a queste parole e non disse nulla, e tutti i frati furono pervasi da timore. L'ultima conferma, infine, dell'ideale evangelico che San Francesco aveva preso unicamente dal Vangelo per la regola dei suoi frati, si ebbe nel suo testamento, alla fine della sua vita, quando egli scrisse queste precise parole: «Dopo che il Signore mi affidò i frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo». È precisamente secondo la forma del Santo Vangelo, dunque, che deve essere regolata l'intera vita dei francescani. È come avere una regola assimilata in tutto al Vangelo. E difatti, nella sua regola, San Francesco ha messo già in apertura quasi una sorta di evangelica pietra angolare, con queste parole: «La regola e la vita dei frati minori è questa: osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, povertà e castità». Forse mai un'adesione così totalitaria al Vangelo è stata messa tanto in risalto da altri santi fondatori in questi due millenni. Aveva ben ragione, perciò, Fra Serva Sanctus da Faenza di scrivere: «Non si ricorda nessuno, dopo gli Apostoli, che si sia consacrato al Vangelo alla lettera e che poi l'abbia vissuto con un'osservanza limpida, al punto di non tralasciare neppure una virgola, come lo ha fatto questo santo venerabile». E tutta la fecondità straordinaria dell'ordine minoritico e delle congregazioni francescane di frati e di suore, sparse nei cinque continenti del pianeta Terra, dall'inizio del francescanesimo fino alla seconda metà del secolo XX, non è dovuta precisamente alla fecondità divina del Santo Vangelo, diventato loro forma di vita? Appare ben chiaro da ciò che quando San Bonaventura chiama San Francesco ripetitore di Gesù, significa che Gesù è stato tutta la teologia e la filosofia di San Francesco. Gesù in realtà è il Vangelo, ossia è la buona novella della vita divina per ogni uomo. Assimilare il Vangelo e viverlo significa assimilare Gesù e vivere Gesù. Ma assimilare e conformarsi a Gesù, identificarsi a Lui, significa trasfigurarsi e divinizzarsi, poiché in Gesù abita corporalmente la pienezza della divinità. E quindi trasfigurarsi in Gesù significa essere posseduto dalla sua pienezza della divinità, come San Paolo, quando dice che «non vivo più io ma Cristo», o quando dice «per me il vivere è Cristo». San Paolo ha scritto anche a tutti noi dicendo «siete stati predestinati a divenire conformi all'immagine del Figlio suo». Ed è stata proprio il raggiungimento di questa totale conformità a Gesù che ha costituito l'intera passione d'amore incontenibile del Serafico Padre per tutta la sua vita, conclusa con la crocifissione di amore e di dolore. Importantissimi per questo sono i due ammirabili volumi di Fra Bartolomeo da Pisa, scritti precisamente sulla conformità della vita del Beato Francesco alla vita del Signore nostro Gesù Cristo. In tali volumi non si può non restare ammirati dal disegno del Signore che ha accompagnato e assecondato l'aspirazione di San Francesco a ripetere Gesù, ossia a nascere, vivere e morire come Gesù, vivendo secondo la forma di vita del Santo Vangelo, mettendo in pratica fino all'ultimo le parole di Gesù nel Vangelo. Vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, così facciate anche voi. Infatti, sul finire della sua vita, come dice San Bonaventura, già disteso sulla nuda terra, San Francesco disse ai frati commossi o in lacrime: «Io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Cristo». Ci può essere di più del Santo Vangelo? La conoscenza di San Francesco fa capire così al vivo l'importanza primaria e massima di Gesù e del suo Vangelo che viene da pensare subito all'inanità e insensatezza di cercare qualcosa al di fuori di Gesù, qualcosa di diverso dal Vangelo. Da Gesù e dal suo Vangelo, infatti, noi abbiamo tutto, realizziamo tutto e diventiamo tutto per trasformazione d'amore in Lui, secondo la forma di vita del Santo Vangelo. E invece che cosa sta succedendo anche nei riguardi di Gesù e del suo Vangelo ai nostri giorni? Oggi, è chiaro, si è all'aberrazione infernale che non siamo noi a doverci adeguare a Gesù e al suo Vangelo, ma è piuttosto Gesù e anche il suo Vangelo che debbono adeguarsi a noi. Qui si capovolgono le cose, tragicamente, e dal regno universale di Cristo Dio e del suo Vangelo di vita eterna si sta passando al regno universale di Satana e del suo Vangelo di morte eterna per l'umanità intera. Viene da pensare oggi davvero all'umiliazione della cristianità, che ha avuto bisogno di un documento importantissimo della Santa Sede, approvato dal Papa, per sapere che Gesù Cristo è l'unico Salvatore e Redentore dell'umanità. Ormai, infatti, si è arrivati al punto di equiparare Gesù, Dio uomo, a Buddha, a Confucio, a Maometto, che sono poveri uomini di questo povero mondo, negando in sostanza la stessa divinità di Cristo Gesù, e magari negando la sua concezione in nascita virginali, la sua risurrezione, la sua presenza reale nell'Eucaristia. Davvero, le tenebre e l'accecamento stanno devastando non soltanto la fede, ma la stessa mente degli uomini. che cosa fanno i francescani? Credono essi ancora a Gesù Cristo e al suo Vangelo eterno, come San Francesco? Sono disposti essi a vivere secondo Gesù e secondo il suo Vangelo, come San Francesco, che è il loro padre e santo fondatore? Dall'andamento delle cose che accadono nell'ordine serafico, c'è da temere che sono purtroppo in molti oggi a uscire fuori strada nella fede e a vivere fuori strada. E non dovrebbero invece i francescani essere i migliori campioni e difensori di Gesù e del suo Vangelo? Non dovrebbero essi incarnare alla perfezione la pura vita evangelica di sempre, da presentare a tutto il mondo? Non era forse questo l'ideale ardente e grandioso di San Francesco, che volle andare egli stesso missionario nel Medio Oriente per convertire i saraceni? C'è anche qui l'interrogativo cruciale che lascia tutti in sospeso. Chi salverà i francescani? La risposta a questo interrogativo possiamo averla da San Massimiliano Maria Kolbe, francescano, apostolo e martire dell'Immacolata, che ci assicura così: «L'Immacolata, regina dell'ordine serafico, salverà i francescani, suoi figli e soprattutto i figli a lei totalmente consacrati». Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012.